Sono tre punti molto semplici, anche perché siamo in tre, ma su questo ci torniamo tra poco. Sono tre punti molto semplici: il primo riguarda la comunione con lo Spirito Santo, col Papa, col Vescovo tra di noi, poi alcune puntualizzazioni sul calendario, il tempo che forma l'anno che abbiamo davanti, e poi due sottolineature su cose e persone. Allora, partiamo dalla comunione. Miei cari, siamo qui a pregare, siamo all'interno della preghiera di Don Pietro, e sicuramente questo è il gesto più importante di questa sera. Siamo qui a pregare non da soli, ma come comunità, in una comunione. Ecco, alcune sottolineature su questa comunione. La nostra prima comunione è con lo Spirito Santo, che attraverso la liturgia, vi siete accorti, ci ha donato per combinazione, perché questo è il brano che c'è in tutte le volte uno legge questo brano di Deuteronomio, tutte le volte che prega la conchita del sabato, ed è lo Shema Israele: ascolta Israele, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore Dio tuo. Era la prima lettura di domenica scorsa, che era tutta tra l'altro una parola di Dio in tessuta sulla vita. Ecco, sono molto contento di questa coincidenza, perché ci ricorda che tutte le attività che viviamo in una parrocchia durante l'anno, compreso questa attività, che fa un po' come da motorino d'avviamento dell'anno che sta per venire, tutto è fatto per mettere almeno un po', come singoli e come popolo, in pratica questo comandamento: amarsi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Ci interessa questo, che poi il Vangelo specificherà, non può essere legato dall'amore ai fratelli, dall'amore verso noi stessi. Ci interessa questo. Qualunque attività sottolineiamo con le sue specifiche caratteristiche, però è per questo, un aiutarci ad amare il Signore, che è la cosa più importante e più difficile della nostra vita. Nella nostra preghiera questo ci è ricordato per prima. Poi la nostra comunione continua, penso al nostro Papa, penso al nostro Vescovo, sarò molto veloce. Il nostro Papa, sapete, ha fatto una splendida enciclica, la Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, il Vangelo della gioia, il legame fortissimo che c'è tra gioia e Vangelo. E noi tra l'altro, in questi esercizi spirituali vissuti a San Gabriele, l'abbiamo avuta come filo rosso, siamo stati sui testi del Vangelo, ma la prospettiva era questa, la gioia, chiaro, l'amore da gioia. E allora è proprio bella questa comunione con Papa Francesco. Tra l'altro stiamo vivendo un momento storico, perché, e guardate che poi c'è sempre anche molto il rischio del, dico una parola grande, forte, forse eccessiva, della papolatria, di cui il primo è il Papa a dire: ragazzi, non siete qui per me, siete qui per Gesù. Però nell'attenzione a queste cose è proprio un momento dove la presenza di Papa Francesco, oggi anche il suo onomastico, ci dà davvero tanta consolazione. Quanti in confessionale mi parlano, ci parlano di Papa Francesco, e quante confessioni noi sacerdoti raccogliamo. Quindi, bello. In questa serata pregare anche per lui. Sapete che una delle sue caratteristiche è quella di chiedere preghiere. Bene, questa compiete di dedicare anche in comunione con lui, in comunione con il nostro Vescovo. Ha fatto quest'anno una nota pastorale, tra l'altro ne ho messo forse lì ancora un po' se qualcuno non l'avesse, molto, molto veloce, molto semplice. Io non mi soffermo stasera, parla della comunità educante come luogo dell'amore. Siamo in comunione con il nostro Vescovo. E poi io mi giro e dico: Pensate all'anno scorso, c'eravate l'anno scorso, non dico a questo momento, ma i passaggi che abbiamo avuto l'anno scorso, le partenze che abbiamo avuto, io ero da solo qui a fare come sacerdote il cosiddetto discorso. C'era Don Paolo, anzi c'era Paolo allora, che conoscevamo da un giorno, e mamma mia, adesso siamo in tre. E infatti non è tre discorsi, è un discorso che ce lo dividiamo a pezzi, quindi ho promesso anche a qualcuno una certa sintesi. Però io mi volto e ringrazio il Signore per questa comunione. Ciascuno con le sue caratteristiche, ciascuno con le sue diversità. Non abbiamo bisogno di fare tanti sentimentalismi, però si percepisce che questi tre sacerdoti che sono sull'altare sono particolarmente legati tra di loro. Ed è una cosa bella. E ce la dico, e ringraziamo Dio. E come ultimo livello di comunione, io tra l'altro qui un po' mi scuso perché ci sono persone che fanno parte del consiglio pastorale, magari della giunta del consiglio pastorale, che hanno già sentito questa riflessione tante volte, quindi chiedo perdono, parlo soprattutto per chi è un pochino più nuovo. Questo anno, anzi questi due anni, che si concluderanno con la festa del 50° della nostra Chiesa, che anche qui sto sintetico perché ho scritto anche sul foglio degli avvisi più volte, penso che sappiamo, sono vissuti in particolare comunione con la comunità pastorale formata dalla parrocchia, dalle parrocchie di San Gabriele Arcangelo, in Mater Dei, e di Santa Maria Beltrana. Sappiamo che noi abbiamo ricevuto prima di tutto una richiesta d'aiuto del parroco Don Davide Campiola, dove, lo dico guardandoci negli occhi, senza timore alcuno, dove ci ha chiesto dei soldi. Potete prestarmi dei soldi, siamo la canna del gas. Tradotto, abbiamo dei lavori per 500.000 euro, non ne abbiamo, siamo già in rosso per i fatti nostri. Come consiglio pastorale, come carico, all'unanimità, è stato un momento molto bello, di fronte alla lettera che io avevo già fatto per venire i membri del CAE, Consiglio Affari Economici Parrocchiali, e del CPP, Consiglio Pastorale Parrocchiale, decisione unanime. Noi di questa comunità di fratelli vicini ci prendiamo carico, e intuizioni che poi avrebbero strutturato questi due anni, una delle intuizioni più belle è questa. Questa chiesa in cemento armato è stata fatta circa 50 anni fa perché della gente che non è Don Orazio, che non è Don Paolo, che non è Don Dario, che non siete voi, ci ha messo dei soldi. Abbiamo avuto dei benefattori. Sapete che nella cripta, giù in oratorio, ci sono anche i nomi di loro, anzi, più che i nomi. Questa chiesa, all'interno del piano Montini, tra poco sarà beatificato, c'è perché c'è della gente che è stata generosa. Bene, vogliamo contraccambiare. Da qui il motto di quest'anno e dell'anno prossimo, sul quale lavoreremo, avremo tutti due anni. Generosamente avete ricevuto, generosamente dato. Ed è proprio la grande prospettiva che poi cercheremo di vivere con tutta la nostra gioia, con tutti i nostri limiti, ricordandoci, ma ci sarà un interessantissimo intervento che viene, pensate, dalla Bolivia. Faccio un'anticipazione, uno scoop giornalistico sul bollettino che uscirà a ottobre. Ci sarà un articolo bellissimo che ci ricorderà quanto volte sia più difficile ricevere che dare. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Più noi apriamo gli occhi, il cuore, la mente, continuiamo a ricevere e chiediamo. Ecco, così proprio in rapide tennellate un po' le prospettive grandi di quest'anno e dell'anno che viene, e questa comunione con questa parrocchia, comunione che è stata all'inizio nata per motivi economici, ma ormai con una donazione pastorale. Abbiamo già vissuto gli esercizi spiritualissimi e più altre cose che vi dirò a breve. Allora un po' di calendario. Alcuni punti del ricchissimo calendario che ci aspetta. Accidenti, quest'anno non posso più frignare e dire sono solo che faccio fare tutto, accidentarci, mi è andata male. E vabbè, cerchiamo di far buon viso, ma ottima sorte. Allora, dico subito che non dico nulla sulle cose che vanno avanti come sono sempre andate. E non dico nulla quindi sulla cosa più importante di tutte, che sono l'Eucaristia domenicale e le grandi feste di Natale, Pasqua e Pentecoste. Non dico nulla non perché non ci sono. Adesso non vorrei che qualcuno va a casa e dice: Don Dario non ha parlato della Pasqua, quest'anno la Pasqua non c'è. Spero di parlare gente saggia. Allora, non dico nulla su cose fondamentali che rimangono tutte, quindi se non nomino qualcosa è perché tutto continua così. Nomino le cose o che ripartono o che sono un po' particolari e quindi meritano quei 5 minuti di attenzione. Quindi c'è tutta la ripartenza, che è la cosa più importante dopo l'Eucaristia, forse non è neanche il caso di fare classifica perché è tutto un mistero legato, che è la parola di Dio. Riparte la lezione del venerdì alle 21 e alle 5 meno un quarto come momento di preghiera e di riflessione sulle letture della domenica che verrà. Quindi se oggi fosse venerdì, in realtà è sabato, ci soffermeremo sulle letture da lì a 2 giorni. In particolare, è una riflessione che abbiamo fatto quest'anno nel consiglio pastorale, adesso non sto neanche a riprendere per punti, in particolare sul profondo legame che c'è tra antico, o meglio primo, e nuovo, o meglio secondo testamento. Dopo anni sul Vangelo stiamo più su questo legame. Quindi riprende la lezione, i venerdì di potere. C'è questa novità del ritiro biblico a Perugia sul libro dell'Apocalisse. Molti mi stanno anche chiedendo, essendo una novità io non è che possa dire moltissimo, avete visto che ho fatto attaccare fuori il calendario, c'erano anche dei foglietti che sono già finiti, ne stamperemo altri, scusate, non del calendario del programma, è il desiderio di prenderci del tempo, non è tantissimo, è dal venerdì sera, domenica pranzo, adesso novembre, e penso di farne uno ugualmente ad aprile, sul libro dell'Apocalisse. Questo libro ecclesiale così particolare, scritto in tempi difficili, scritto in un momento dove c'era anche il problema delle persecuzioni, scritto in un momento dove si diceva per certi versi qui il mondo va male, basterebbe questo per dire perché è un libro prezioso per noi adesso. In realtà sono altre motivazioni, ma la motivazione più importante è dedicare un tempo particolare per chi desidera, per chi può, di preghiera, di ascolto, di riflessione sulla parola di Dio. L'ultima proposta, ma non dico nulla perché sarà l'intervento di Don Orazio esplicitare, è la ripartenza a partire dagli Atti degli Apostoli dei gruppi del Vangelo. Ci sarà un incontro quindi aperto a tutti, tutti coloro che hanno la scrittura tenuto da Orazio da me sugli Atti degli Apostoli, ma ripeto qui mi fermo perché entro nel campo di Don Orazio che parlerà subito dopo di me. Poi, molto velocemente, ricordo che adesso non preoccupatevi di tenere a mente né la data né l'orario, non ha nessuna importanza perché poi sarà detto negli avvisi. Importante il concetto, sabato 18 ottobre ci vedremo alle 4 del pomeriggio con tutti coloro che vogliono collaborare alla visita e alla benedizione natalizia che riprende quest'anno, perché appunto abbiamo di nuovo le forze, che è un gesto proprio popolare e importante, riprende perché ci sono i sacerdoti, Don Paolo e io. Don Paolo comunque ha ancora dei tempi per cui in formazione, per cui non sarà in parrocchia, però rispetto all'anno prossimo, all'anno scorso è decisamente molto di più con noi. Io ci sono, Don Orazio è più impegnato sul versante scolastico, però abbiamo bisogno che ci siano i lanci. Quindi lo dico a voi che siete qui, ma lo dico anche a voi perché lo possiate dire ad altri. Se tanti laici danno la disponibilità anche solo una sera di partecipare a questo momento della redenzione della vita delle famiglie, riusciamo a farlo bene. E Madonna Dario, cosa vuol dire questa cosa? Vorrei capire bene. Sorella, fratello, vieni sabato 18 alle ore 4 e vi spieghiamo. Importante, importante. E soprattutto per una cosa che dirò dopo, ci tengo in modo particolare a questo. Poi, lunedì 27 ottobre alle ore 21, il Consiglio Pastorale e il CARP si troveranno per un momento di formazione, come sempre sono momenti aperti a tutti. Perché lo dico? Perché chi ci darà la formazione è Don Davide Calvirolo. Quindi, il sacerdote con cui siamo gemellati, dal quale siamo andati per questi 4 giorni di esercizi, sarà lui a venire ad aiutarci su questo cammino di Consiglio Pastorale, anche perché ad aprile, 19 aprile, c'è il rinnovo del Consiglio Pastorale, del CARP, del Consiglio Pastorale Presbiterale, del Consiglio Presbiterale Diocesano, insomma tutti i consigli vengono rinnovati, quindi diventa anche un momento di lavoro e di formazione. Chiaramente io dicendo queste parole qualche volta rispondo anche a domande che persone mi hanno fatto. Una persona pochissimi giorni fa mi ha detto: ma è il monastero di Via Bellotti dove è finito? Mica l'abbiamo dimenticato, non è che quando ti nasce un fratellino nuovo in casa butti via quello vecchio. Allora, per solennizzare il nostro patrono, che ci guarda dall'alto, che è Salvo Memagno, e che sarà come ogni anno il 10 novembre, la domenica dopo, dalle suore di Via Bellotti, un po' come quell'altra serata che abbiamo fatto, per chi se la ricorda, un momento di preghiera, esposizione di icone, canti, letture di testi per onorare il nostro patrono. Sarà il domenica 16 dicembre alle 5, ma ripeto, non preoccupatevi adesso delle date. Sappiate che sarà un momento importante, la prima domenica di avvento, nel quale celebrare il nostro patrono. Ho creato scoppino. Ho sbagliato a latte per vedere se eravate attenti, sapete, temevo che dopo un po' la gente, quindi è un po' come tirami su e profitto, forse va bene, quello io non darò nessun avviso. Dunque, quindi, 16 dicembre, prima che qualcuno vada a casa e dica Don Dario ha deciso che l'avvento inizia a prima, sono discretamente potente, però non a questo livello. Miei cari, quasi finito, c'è l'ultima grossa novità quest'anno, che quest'anno vogliamo valorizzare in modo particolare, non sto a dire adesso il perché, lo diremo poi una cosa in gennaio, la settimana di preghiera per il dialogo ebraico-cristiano, per il dialogo per l'unità dei cristiani. Sarà dal 17 al 25 gennaio, quest'anno vorremmo valorizzarli in modo particolare. Tra l'altro ci sarà una sera che verrà un grande esperto di questi temi, che anche caro amico sia Don Paolo sia mio, Don Lorenzo Maggioni, per spiegarci l'importanza di questa settimana. Anche questa la vivremo gemellati con San Gabriele Arcangelo e Santa Maria Beltrame. Stavolta però vengono loro qui, un po' di par condicio, ci vuole. E direi basta, ho finito il punto 2, ma il punto 3 è intenso ma molto veloce. Cose e persone. Attenzione che punti dolorosi sono sempre la fine. Cose. Quest'anno ci escono 100.000 euro per Santa Maria Beltrame. Tecnicamente un prestito, mi rivolgo a qualcuno in particolare che mi ha fatto la domanda, ma di fatto nessuno di noi è nato fesso, non per loro cattiva volontà, ma io non so se e mai riusciremo a recuperarlo, ripeto, non per cattiva volontà, perché le economie complessive delle parrocchie sappiamo come vanno, quindi iniziano a uscirci questi 100.000 che non rientrano molto presto e molto facilmente. Stiamo facendo dei grossi lavori in oratorio, avete visto nel colore verde, nel colore blu, e in generale in parrocchia un po' per la manutenzione, un po' per le norme sulla sicurezza che sono sempre più serie. È da un paio d'anni che la Curia chiede a ogni parrocchia di avere una parrocchia deve avere un prete, sì. Chiederà che ci sia una suora, sì, se canta bene poi meglio ancora. Chiede che ci sia un sicurista, c'è un addetto a vagliare le questioni di sicurezza, gli spigoli, i gradini, dove passa il gas, la corrente elettrica, le porte, l'antincendio. Visto che siamo da noi, ci usciranno altri 40-50 mila euro per questo, ci sono già usciti. Allora, ci sono i bussolotti, ma non per stasera, sono già pronti per la messa di domani, non vi spaventate, non chiedo i soldi adesso e soprattutto non li chiedo io. Dobbiamo ragionare un po' insieme su come, in modo sensato, garbato, con stile, ma con fermezza, sapendo che è un momento difficilissimo di crisi, chiedere ai nostri parrocchiani di darci una mano. Non dobbiamo farlo per dopodomani, però lo dico in modo ufficiale. Quando partirà il calendario, chiede sempre i soldi, vuol dire che saremmo partiti. Però giustamente ho visto, ma non li hai ancora mai chiesti, infatti io finora non li ho mai chiesti. Adesso bisogna iniziare a chiedere. Ci pensiamo bene, cioè, adesso lo dico come annuncio generale, poi chiaramente consiglio pastorale, Caipe, ci lavoriamo, però è una cosa seria. Tanto nel frattempo, se qualcuno ha vinto un milione alle Lenarotto, ha ricevuto un'eredità di due, non so, dia pure qualcosa in me. Ultimo punto, persone. Non voglio entrare nella politica, non l'ho mai fatto e non lo farò mai, ma non so se sapete, in questi giorni c'è una polemica che parte soprattutto da un partito sul fatto che non c'è più la gente che sostiene i partiti, i tesseramenti, queste cose qui. Questo è un problema epocale che travalica anche la Chiesa. La nostra Chiesa di San Emanuele, per i tempi che corriamo, è sicuramente ben frequentata. Con giusto orgoglio possiamo dirci che le persone che vengono a messa feriale, a messa festiva, bambini a catechismo, il gregge, siamo arrivati a 470 quest'anno, ecco anche perché dobbiamo mettere un nome più possibile. Non possiamo dire siamo poverini, non viene mai nessuno, ma figuriamoci. Abbiamo però una povertà. Siamo sempre più poveri di laici responsabili, che possono essere corresponsabili del prete o dei preti, e a loro volta, in comunione con il prete, essere responsabile di altri laici. Troppo contorto? Mi spiego meglio? Faccio un esempio. Filippo Parisi. Filippo Parisi non è un prete, magari lo prenderebbe, però è il direttore dell'oratorio, è un laico, però i ragazzi hanno imparato che se c'è Don Paolo, che se non c'è Don Paolo, anche se Don Paolo c'è dall'altra parte, la sua parola non è come quella di Don Paolo, perché il prete, in questo caso Don Paolo, non può essere in oratorio tutti i momenti per tutte le cose. Peggio che andando in onda per il parroco. Il parroco ha la responsabilità della regia, della conduzione di tutta la comunità, e questa conduzione per prima è condivisa con quei responsabili dell'azione cattolica, della Caritas, delle corali, del gruppo Zaccaria, del gruppo delle famiglie, che sono a loro volta dei responsabili del cinecircolo, dell'Ecoleone, del gruppo di preghiera di Padre Pio. Io sicuramente, se mi sforzo di tutti, non arrivo neanche a metà, nessuno si offenda, per favore, del gruppo sportivo. queste persone, noi abbiamo sempre più bisogno di persone che facciano questi servizi in modo responsabile e corresponsabile con i sacerdoti e gli uni con gli altri. Se falliamo su questo punto, la nostra Chiesa si spegne. Cioè rimaniamo Don Paolo e io, per carità, e Don Orazio in messa a confessare, a fare queste cose fondamentali. Anche qui non lo dico per fare campagna acquisto su di voi, ma per pregare ed entrare sempre di più in questa mentalità, e poi per la Chiesa del Concilio Vaticano II. Dovevo parlare un quarto d'ora, temo di aver assolutamente superato i limiti, per cui mi fermo qui, ma il discorso pastorale riprende con Don Orazio sul punto, tra gli altri, dei gruppi del Vangelo.
Sì, i gruppi del Vangelo che io so, su cui io mi provo a mettermi un pochettino in corsa assieme a voi, che come già diceva Don Dario, vorremmo riprendere nel cammino non solo di questo anno, ma di questi due prossimi anni, sugli Atti degli Apostoli. Perché gli Atti degli Apostoli? Per poter celebrare il cammino di questa comunità, per arrivare fra due anni appunto a questo momento di festa, lasciandoci illuminare da come la scrittura racconta la lettura che hanno fatto di sé le prime comunità cristiane. Non tanto per dire vediamo cosa hanno fatto loro e mettiamoci a farlo anche noi, ma per dire vediamo come loro sono stati capaci, per i cristiani, di interpretare il loro tempo e di vivere la buona notizia del Vangelo dentro il loro tempo, insieme, come comunità. Perché noi, alla luce di quella grazia che ha investito questo inizio della vita della Chiesa, sappiamo anche noi interpretare il nostro tempo, interrogarci su quali sono le nostre responsabilità e provare a fare un po' di strada insieme. Un cammino appunto di due anni, quindi ce la prenderemo con calma. In due anni leggeremo tutti gli Atti degli Apostoli, o meglio, negli incontri dei gruppi del Vangelo leggeremo 10 brani degli Atti degli Apostoli, che non sono tutti gli Atti, molto più ampio il testo degli Atti, però se appunto il cammino nostro ci consentirà in due anni di leggere tutti gli Atti degli Apostoli, con chi vorrà fare il cammino dei gruppi del Vangelo, di fermare l'attenzione per 10 volte su un brano, potrà essere una grazia che ci coinvolge, che smuove, che rinnova un po' il nostro cammino. Anche perché c'è una particolarità preziosa, credo, nel cammino dei gruppi del Vangelo, che è quella di lasciare che appunto lo Spirito invada, entri dentro quella disponibilità all'ascolto che i vari gruppi disegnati qui e là nelle case vorranno mettere a disposizione. La disponibilità all'ascolto che poi lascerà appunto lo Spirito di parlarci un po'. Perché è vero, i responsabili, appunto qui prima Don Dario parlava di questa responsabilità di laici, con gli animatori, con quanti appunto tengono con più responsabilità vivo il cammino e il clima dei gruppi del Vangelo, ci troveremo per prepararlo, ma ci interrogheremo insieme non tanto sulle cose che poi devono venire fuori, ma su come mettere nel cammino di ogni gruppo, su come favorire nel cammino di ogni gruppo lo spazio perché lo Spirito un po' parli. Quindi sarà davvero un modo con cui, come già sono stati i gruppi del Vangelo sinora, con cui si potrà lasciare libertà allo Spirito anche al di là dei luoghi più strettamente deputati, come sono la chiesa, l'oratorio, per far emergere l'ascolto dello Spirito, lasciare che questo più facilmente ancora passi attraverso le nostre case, le nostre condomini. Dicevo appunto 10 tappe, come già sapete, queste 10 tappe saranno precedute da una prima, un undicesima che anticipa, con cui vorremmo dare un po' uno sguardo un po' più complessivo al libro degli Atti degli Apostoli, un incontro che vorrà essere solo per quelli che si prendono la responsabilità di animare un po' i gruppi, ma per tutti quelli che volessero mettere un po' l'occhio, lo sguardo e magari raccogliere qualche scintilla di passione su quello che gli Atti degli Apostoli possono donarci e su quello che gli Atti degli Apostoli potranno anche diventare per il cammino non soltanto di questi gruppi che si incontrano, ma per tutto quello che potrà essere il percorso del nostro modo di essere comunità di credenti che cercano il Signore e che giuriscono della buona notizia.
Quando ero giovane andavo a pranzo a casa di mia nonna, il suo piatto forte era la pasta con le polpette, in un deghit. E io ricordo che arrivava questo piatto di spaghetti fumanti, e io mangiavo prima tutti gli spaghetti e lasciavo le polpette alla fine, perché erano insomma le cose più buone. Quindi una grande noia i primi minuti, ma poi arrivava questa esplosione di gioia alla fine, e appunto queste polpette, ed era famosa la grande, le polpette della Gemma, che adesso qualcuno se le ricorda ancora. Io non so se i miei fratelli, i miei confratelli sacerdoti hanno fatto apposta questa sera, comunque io arrivo un po' come le polpette dopo etti ed etti di pasta al sugo. Ecco, io credo che all'inizio di un nuovo anno pastorale io ho nel cuore tante attese, tanti obiettivi che mi piacerebbe raggiungere. Ho nel cuore i volti, le storie dei ragazzi, degli adulti che vorrei incontrare e rincontrare, per raccontare loro semplicemente questa cosa, che insieme, insieme è bello, ma che insieme a Gesù è ancora più bello. Insieme, per poterci dire che in oratorio c'è qualcuno che sta aspettando, c'è qualcuno che vuole bene, che prova a voler bene. C'è qualcuno che desidera fare un pezzo di strada insieme. Nel mio cuore l'oratorio di San Leone Magno è un po' come in un disegno in cui sono raffigurate due braccia, in questa posizione, due braccia che si tengono. Due braccia, appunto, due braccia che si stringono, ma anche due vite che si incontrano, due cuori che si accendono, due braccia ma un unico corpo, un corpo solido, forte, un corpo che non si capisce dove inizio io e dove cominci tu, un corpo dove non si capisce chi sostiene chi e viceversa. Un corpo che respira e cammina grazie all'affetto, al sostegno di entrambe le mani, che nel nostro caso sono, siete voi, le tante, tantissime persone che per il nostro oratorio e per coloro che lo frequentano mettono a disposizione moltissimo del loro tempo, delle loro energie. E allora a voi, cari collaboratori, catechiste, cari educatori, che adesso non siete qui tutti, ma ci siete col pensiero, state pur certi che vi raggiungo in qualche modo con questo intervento, ma anche carissimi allenatori del gruppo sportivo, va innanzitutto il mio grazie. Grazie perché siete un dono per i nostri ragazzi, per la nostra comunità, per tutta la Chiesa, ma anche, e tra parentesi, soprattutto anche per me. Ecco, vi racconto un po' che cosa stiamo facendo all'inizio di queste settimane e poi do qualche prospettiva, qualche orizzonte un po' in cui ci muoveremo. In queste settimane è ricominciato il catechismo dei ragazzi dell'iniziazione cristiana e abbiamo ricominciato con le confessioni. E allora io questa sera vi confesso che è stato veramente un tempo di grazia. poter raccogliere dai nostri ragazzi alcune fatiche che accompagnano la loro crescita e insieme il loro desiderio di felicità, il loro desiderio di pienezza. Ho ascoltato tanti, tantissimi grazie. Di solito chi non lo fa automaticamente viene un po', come dire, imbrogliato dal prete che mi chiede: ma tu quali sono le cose belle della tua vita che oggi dici grazie a Gesù per avertele date? Ed escono delle cose fantastiche, splendide. Ecco, tantissimi grazie per tutte le cose belle che riempiono la loro vita, ecco, infatti, e la rendono unica e speciale. In questi giorni mi sento di dire che accompagniamo con una preghiera particolarmente intensa anche i ragazzi di seconda media, che sabato prossimo riceveranno la carisma. Durante il cammino della 100 giorni, che io ho seguito proprio parzialmente, per i motivi che sappiamo, hanno riflettuto e pregato molto sui 7 doni dello Spirito Santo, e domenica scorsa nel loro ritiro hanno conosciuto anche gli educatori del gruppo Medie, che li hanno invitati con la loro consueta simpatia a continuare a camminare insieme nella fede, nell'amicizia con Gesù, nell'amicizia con tante nuove persone. Ecco, io mi auguro, e quindi diventa un augurio che si fa preghiera, che questi nostri ragazzi, e vi accorgerete sabato prossimo che ci sarà solo un esercito oggi a fare le prove della cresima, non vi dico. Ecco, io mi auguro che questi ragazzi possano trovare nella nostra comunità persone accoglienti e pazienti, soprattutto pazienti, che sappiano essere loro di esempio. E allora, per quanto riguarda i cammini del gruppo Medie, degli adolescenti, del gruppo giovani, proprio in questi giorni stiamo ultimando i preparativi per il grande inizio. Si sa che l'inizio è, insomma, un po' di fuochi d'artificio, sì, insomma. Ecco, i giovani inizieremo proprio, adesso nei primi di ottobre, inizieremo con una serata, Fabio, di grande competizione, di piatti biologici, di centrifugati, insomma. Magari metteremo una webcam così lo potete collegare. Ecco, che dire anche del gruppo adolescenti, che inizieremo anche noi con un grande spettacolo, degno forse di una diretta di Rai 1. E poi il gruppo Medie, e questa è la cosa forse più particolare, io arrivo proprio il 17 da un pellegrinaggio a Sarajevo e loro saranno lì a vivere la loro notte bianca in oratorio. Questo non vuol dire che staranno svegli tutta la notte, se lo scordino, ma vivranno una notte bianca in oratorio, una notte di attività, di festa, durante la quale i protagonisti saranno proprio i ragazzi che riceveranno la cresima e che verranno accolti, festeggiati, così, ecco, dalla simpatia dei loro amici un po' più grandi che settimana prossima si trovano per preparare le attività. Ecco, anche quest'anno, sono contento di dire, dopo diverso tempo di ricerca, di telefonate, di fax, di cose, di mail, abbiamo messo in calendario delle uscite, ovviamente in cima alla lista la vacanza sulla neve, a Santa Caterina Valfurva, i campi estivi nel mese di luglio a Fovello, in Valsesia, e poi anticipo la 3 giorni per i giovani a Trieste durante il ponte di Sant'Ambrogio, l'esperienza di Casa Ado, per chi non lo sa, il gruppo degli adolescenti che vive in oratorio durante il ponte del 25 aprile, e poi i maxi ritiri di condivisione per i ragazzi del gruppo Medie, e ovviamente alcune occasioni di formazione degli educatori, per gli educatori forti della bellissima esperienza che abbiamo vissuto a cavallo tra agosto e settembre a Empilio, proprio di un ritiro che è stato soprattutto un'occasione per riconoscersi e riconoscere. Bello, è stato bello. Ecco, poi anche molte altre cose su cui io questa sera non mi soffermo, perché scomodo io su quella sedia lì a star sempre seduto, avevo un rinforzo, immagino voi sulle banche. Ecco, credo proprio che riserveremo anche un adeguato spazio di riflessione e di iniziative anche a
l'evento che un po' ci coinvolgerà tutti, volenti o nolenti, fra un po', il grande evento di Expo. Ecco, per quanto riguarda poi il servizio e le esperienze di volontariato, è chiaro che proprio in questi giorni stiamo definendo le varie proposte. Io ci tengo a dire solamente questa sera che tra la nostra Caritas e il gruppo Medie continuerà più intensa la bella collaborazione che io dico iniziata, perché io sono nuovo, è iniziata l'anno scorso. E ci sono poi tre parole che io vorrei un po' avere sullo sfondo, e sono queste tre, e finisco veramente. Le tre parole sono condivisione, conversione e comunità. Ecco, io vorrei proprio queste parole che in un intervento come questo vogliono dire tutto e vogliono dire niente, ma io vorrei che facciano un po' da sfondo, lo sfondo del nostro anno pastorale. E allora che sia un tempo, ce lo auguriamo, diventa motivo nuovamente di preghiera, un tempo questo per riscoprire la bellezza di impegnarci, certo con un'attenzione chiara alle fasce più giovani, a impegnarci nella nostra comunità, un po' come ci diceva Don Dario, là dove il Signore ci chiama a stare. Io penso che insomma la comunità perfetta non esiste, però c'è la mia comunità, questo già dovrebbe essere un motivo, non dico per alzarmi dal divano, ma almeno per pensarci, io credo, sì, credo proprio questo. Ecco, un tempo per impegnarci nella nostra comunità, là dove il Signore ci chiama, prendendoci cura gli uni degli altri, ma soprattutto con il desiderio, un po' come ci richiama anche l'arcivescovo, un po' con il desiderio di essere ora e sempre un cuor solo e un'anima sola.